bella questa rapporto fisico, si può dire così, di Gesù con questo cielo. Sembra quasi appunto che lo voglia ricreare, ecco, ma appunto c'è la saliva, c'è l'imposizione delle mani, insomma tutto questo rapporto fisico con il corpo del cieco mi faceva molto pensare all'Eucaristia.
Sono arrivato su una cosa molto piccola e anch'io al rimorchio degli ultimi anni, molto condizionato da queste vicende dei pani che sono il punto della non conversione, cioè tutte le volte che si negli ultimi capitoli che si è evidenziato che non parlano la stessa lingua, non si intendono, non capiscono quello che gli sta dicendo, la vicenda gira attorno al pane ed è significativo, ecco. Come diceva Giovanni Paolo, dietro sullo sfondo c'è questa Eucaristia che Gesù mi sembra che stia cominciando a prospettare sullo sfondo come senso di tutta la sua vita e c'è un problema oggettivo di non conversione. E qui il particolare che è quello che preso per mano, prendendolo per la mano, lo guida fuori da quella zona, si potrebbe, insomma, però c'è questo fuori che è molto forte e lo porta fuori. E per vederci bisogna che sia il Signore che ci porta fuori, perché altrimenti la nostra condizione è talmente condizionata che davvero e poi un passaggio solo non basta, ecco. E è il Signore che ci prende per mano e ci porta.
Stranezza di questa guarigione in due tempi credo che sia unica, penso che veramente leggere di seguito aiuta molto, non è sembrato importante e mi sembra che sia la condizione in un qualche modo, la prima condizione ancora si vede in maniera confusa, sia quella poi di tutta la gente, il Signore qui chiede vedi qualcosa, domani chiederà la gente chi dice che io sia, e la gente percepisce qualche cosa di Gesù, che lui pensa che sia Elia, uno dei profeti Giovanni Battista, però non vede ancora chiaramente, ma ancora di più forse i discepoli appunto che ancora non comprendono. E lo stesso Pietro che capisce che lui è il Cristo, però ancora non vede bene cosa vuol dire essere il Cristo, vedremo, perché non lega appunto la sua morte, la sua risurrezione, alla necessità di questo cammino appunto verso la passione. Quindi insomma alla fine mi sembrava questi due tempi potessero rappresentare da una parte prima il fatto che il Signore, come si dice negli Atti, passa insegnando e beneficando, però c'è bisogno per vedere chiaramente di un altro passo che appunto è quello del suo passo. Così. Peraltro ho l'impressione che, cioè io mi è venuto in mente anche il testo di Corinti 13, dove anche lì c'è una doppia una situazione che mi è sembrata abbastanza analoga, perché dice che adesso noi vediamo come in uno specchio, un enigma, ma allora faccia a faccia, in italiano pronuncia chiaramente per dargli idea, però. Quindi forse in qualche modo è anche una situazione in cui ancora anche noi in questa fase, in questo tempo, ecco, possiamo considerarci, ecco, cioè, certamente in un certo senso so già una visione pasquale, ma insomma effettivamente quel testo lì.
Sembra che ci siano diversi elementi che replicano quello che Marco aveva raccontato al capitolo settimo, quando aveva parlato del viaggio di Gesù e dei discepoli a Sidone e quando gli avevano presentato il sordo muto e lo avevano pregato di imporgli la mano. Gesù lo aveva portato lontano dalla folla e aveva messo le sue dita nelle sue orecchie e aveva usato la saliva per toccargli la lingua e gli aveva così sciolto, ecco, il nodo della lingua, restituendogli l'uso della parola. Anche qui è il primo intervento che Gesù opera in seguito alla presentazione, alla preghiera per il cieco, è quello di portarlo via, lontano, fuori dal villaggio, prendendolo per mano, il primo contatto fisico di Gesù con il cieco, e quindi usando la saliva e ponendogliela negli occhi e poi l'imposizione delle mani è in due tempi, come è stato osservato. Anch'io penso che si possa vedere abbastanza chiaramente un riferimento a quello che San Paolo scrive nella prima ai Corinti, parlando della conoscenza da parte dei credenti nella vita terrena e della conoscenza nella vita futura. La vita terrena è caratterizzata da una conoscenza speculare, cioè noi vediamo persone e cose solo attraverso la mediazione, come di uno specchio, mentre nella vita celeste vedremo direttamente, senza mediazioni, e vedremo soprattutto Dio faccia a faccia, ma anche vedremo noi stessi in modo diretto. Ciò che non possiamo fare su questa terra, ci sarà uno svelamento definitivo, qualcosa del genere la spiega anche San Giovanni nel capitolo terzo della sua prima lettera, quando dice che siamo già figli di Dio, ma che quello che saremo non è stato ancora rivelato, quindi è coperto dal mistero. Però io mi sono un po' lasciato influenzare soprattutto dal commento di San Gerolamo, che distingue i due tempi della guarigione, naturalmente applicandoli ai tempi della rivelazione di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento. La prima guarigione è quella che ci dà la lettura, la conoscenza della parola dell'Antico Testamento, della prima alleanza, che apre già i nostri occhi, ma che non ci dà una conoscenza chiara. Le realtà ci appaiono già nel loro movimento naturale, ma non esattamente definite. La seconda guarigione, quella che segue alla seconda imposizione delle mani, invece il dono proprio portato da Gesù, il Nuovo Testamento, quindi alla legge di Mosè sopraggiunge la grazia del Vangelo, e allora c'è una visione perfetta, distinta, luminosa, splendente, dice chiaramente l'ultima parte del versetto 25, osservava tutte le cose, tutta la realtà, come qualche cosa di brillante, di splendente. Si ritrova il linguaggio utilizzato qui da Marco anche nel racconto che San Paolo fa del proprio itinerario di incontro con Gesù sulla via di Damasco, che inizia con un grande fulgore che però getta Saulo nelle tenebre della cecità, ed egli ha bisogno di essere condotto per mano e soprattutto di incontrare l'inviato di Dio che è Anania, il quale prima gli restituisce la vista, anche lì ci sono due tempi, due fasi, e poi gli dice ricevi il battesimo. Dunque la seconda fase è quella della luce vera che noi riceviamo nel momento del battesimo. Ricordo che i battezzati nell'antico linguaggio dei primi secoli cristiani venivano anche chiamati illuminati, per indicare l'azione illuminante. Gesù ci fa passare dalle tenebre alla luce, cioè dall'idolatria al culto dell'unico Dio, e questa è la verità dell'incontro con Lui, il passaggio cioè dalla non conoscenza o da una conoscenza parziale a una conoscenza piena e definitiva, dove ogni cosa acquista la sua proporzione esatta. Mi sembra che questa intuizione di fondo di Girolamo, sulla quale si può ulteriormente, come ovvio, andare molto avanti, sia importante per il nostro rapporto con il libro delle scritture, perché racconti come quello di oggi ci dicono che il rapporto con le scritture inizia in modo fecondo nel momento in cui noi prendiamo atto di abitare in una città, Betsaida, dove siamo tutti ciechi. Non c'è una naturale predisposizione alla conoscenza della verità rivelata nella scrittura. Non c'è una corrispondenza di base. Occorre anzitutto uscire da Betsaida e lasciarsi curare, lasciarsi progressivamente illuminare, ci si lascia prendere per mano e si arriva allo stato di nuova creatura che vede chiaramente ogni cosa. E molto bello, versetto 26, lo mandò a casa sua dicendo non entrare nel villaggio dove abitava il ceppo di Betsaida. Sembrava che abitasse nel villaggio di Betsaida, eppure la sua casa non è nel villaggio. Se lui ci deve tornare in seguito all'ordine di Gesù, è chiaro che San Marco sta dicendo che questa casa è una casa nuova, è la condizione nuova del credente, del discepolo di Gesù, è la casa della parola, è questa, è la casa dove la parola finalmente può germinare e portare frutto. Questa è la casa dove ciascuno di noi può produrre il 30, il 60, il 100, la casa della comunione, con Dio, con la Chiesa, con i fratelli e le sorelle.